Ben trovati da Elena Conti. Per l'intervista della settimana di oggi, primo giorno del nuovo anno, incontriamo uno scrittore, Michele Sommaruga. Abbiamo scelto di dedicare alla lettura proprio il primo giorno del 2023 e per questo con noi oggi c'è uno scrittore di storie che sono prevalentemente rivolta a ragazzi che sono ragazzi in senso anagrafico, ma che vanno comunque bene anche per chi ha un'età diversa, ma si sente quello spirito curioso e fantasioso che caratterizza gli anni giovanili, o come dice proprio Sommaruga, per quegli eterni ragazzi che popolano il mondo e sono sempre in giro e sono tanti. Michele Sommaruga, di professione è un ingegnere, dirigente di una multinazionale produttrice di apparati per telecomunicazioni, ma allo stesso tempo autore di libri per ragazzi come Ascolta questa storia, Il cane mangia topi, Jack the Sick Fish, pubblicato credo solo in lingua inglese. Sommaruga, grazie di essere con noi questo primo giorno dell'anno. Quanta parte della tua vita è dedicata alla professione di ingegnere e quanto alla scrittura?
Eccomi qua, sono Michele, buongiorno a tutti. Elena, grazie per l'invito innanzitutto. Allora, ti rispondo in questo modo qua, cioè il mio lavoro è il lavoro di ingegnere, un lavoro in una multinazionale da sempre e quindi ti direi che il 100% del mio tempo è dedicato al lavoro in questa ditta e chiaramente alla mia famiglia, però io ci ritaglio tutto quello che posso per la scrittura e mi rendo conto che col passare del tempo la scrittura è anche pretende, ecco, per cui porta via, erode tempo laddove si può, insomma.
Ma perché rivolgersi prevalentemente ai ragazzi? Perché forse è un po' più difficile che scrivere le proprie emozioni, come magari possono provare tanti, ecco, rivolgersi ai ragazzi richiede un linguaggio particolare, una chiave particolare.
Allora, è vero, però bisogna capire anche perché io ho cominciato a scrivere, nel senso che io ho cominciato a scrivere in qualche maniera spinta da una mia amica che era parte della giuria di un concorso che si chiama Racconti della Rete, la mia amica Anna, che ringrazio sempre, che mi ha detto partecipa a questo concorso. Nel frattempo io avevo i miei ragazzi, erano dei bimbi, avevo Paolo, avevo avuto 6-7 anni, Lorenzo qualche anno meno, e io raccontavamo le storie in molte situazioni, soprattutto quando c'erano delle situazioni di difficoltà, cioè dicevamo la storia, non so, per farli mangiare, per farli passeggiare, per in qualche maniera per coinvolgerli, e quindi quello che ho fatto semplicemente ho messo le mie storie scritte sulla carta e le ho mandate a questo concorso e tra l'altro le continuavo a mandare e non succedeva niente perché non vincevo mai. Però un bel momento ho vinto un anno nel 2008 con Paolino il Calorifero e ho visto la mia storia pubblicata in un libro che stava disponibile in libreria, no? Quindi quella è stata una molla pazzesca, cioè, e lì ho detto vabbè, ma ce ne abbiamo tante di storie. Tra l'altro era una cosa che veniva fatta insieme, perché anche i ragazzi intanto crescevano, davano una mano, per cui nelle mie storie che ho scritto io, però ci sono tutti dei pezzettini, situazioni che vengono dalla famiglia, frasi che hanno suggerito i ragazzi. Non sono autobiografiche, nel senso che non descrivono cose. Ho visto alcune persone che dicono per punto e per segno quello che fanno, ma io non ho mai fatto quello. Le storie non c'entrano nulla, però hanno degli spunti che si legano a situazioni vissute da noi. Ecco,
senti,
così è
questi,
nata, per quello che erano versi ragazzi.
Questi libri per ragazzi sono illustrati e io ho da sempre una curiosità. Chi ha in mente lo scrittore, che ha in mente la storia, vedere poi le illustrazioni, è facile o difficile ritrovarsi in quelle illustrazioni? Cioè si discute con l'illustratore o tu hai trovato subito un'affinità per cui quella che era la trasposizione in disegno della tua storia corrispondeva a quello che avevi in mente?
Ma allora, la domanda è correttissima, ma la risposta sorprenderà un pochino, nel senso che io sono partito proprio così, non è che ho detto voglio fare lo scrittore, per cui sono partito in questo modo e sono arrivato alla situazione che una casa editrice mi ha detto saremmo interessati a pubblicare alcuni dei suoi racconti se ha anche delle illustrazioni. Io le illustrazioni non avevo neanche pensato dovessero servire, no? E allora avevo un mio amico Silvio Giobbio che fa proprio questo mestiere per professione, quindi diciamo è un professionista, volendo è più professionista lui di me in questo ambito. Gli ho detto, ma guarda, prova a leggere i miei racconti se ti piacciono. E lui ha letto, ma sono belli. Allora, mi fai delle illustrazioni? Sì, e lui me le ha fatte alla maniera sua, e le ha fatte così bene che io non ho proprio fatto nulla, cioè nel senso che lui me le ha fatte vedere mano a mano. Per me era una sorpresa quando arrivava l'illustrazione, e certe volte lui ha preso degli accolto degli aspetti che neanche ci sono nel racconto, per cui ha fatto la sua, come dire, versione della mia storia.
Ecco, grazie di questa spiegazione.
Non mi sono permesso neanche di dire niente.
Benissimo, grazie, mi hai tolto una curiosità. Adesso una breve pausa musicale, ma ci ritroviamo fra pochissimo con lo scrittore Michele Sommaruga. Eccoci per la seconda parte dell'intervista della settimana con lo scrittore Michele Sommaruga. Michele, io mi chiedo, ma i ragazzi amano ancora leggere? Me lo chiedo perché proprio giorni fa, casualmente, sono rimasta stupita dalla classifica dei 10 libri più letti al mondo, dove ho trovato al primo posto la Bibbia, al secondo le citazioni del presidente Mao Zedong e al terzo posto Harry Potter. Quindi la risposta sarebbe già qui, i ragazzi nonostante tutto amano ancora leggere. Ma visto che sei qui con noi oggi, il primo giorno dell'anno, voglio chiedere a te come si riesce ad essere interessanti e attrattivi verso una generazione di ragazzi che sono nati con la rete e sono abituati a un diverso modo di comunicare fin da piccolissimi?
Allora, è giusto quello che domandi, però i ragazzi secondo me sono come eravamo noi, degli esseri curiosi, no? Quindi il trucco sta nell'incuriosirli, cioè è sostanzialmente semplice. È chiaro che loro hanno molte più possibilità, quindi è una questione di competitività, bisogna essere molto bravi, questo assolutamente. E poi bisogna vedere anche la fascia di età. Io con i miei racconti faccio fatica a coprire proprio quella fascia dove il ragazzo diventa adolescente e ha degli interessi tutti differenti. Questo è oggettivamente un ambito difficile, però i ragazzini, i ragazzi sugli 8-10 anni, quelli se tu li interessi, li prendi. È chiaro che devi essere un pochino fantasioso. Per esempio, io con l'editore partecipo a diverse fiere, devi fargli vedere disegni, raccontare, parlare, cioè non ti aspettare che in autonomia prendano il libro e si mettano a leggere. E i miei racconti, tra l'altro, hanno proprio anche lo scopo di essere letti dai genitori ai bimbi, e a quel punto possono essere letti anche a bimbi più piccolini, perché i bimbi colgono delle storie, alcuni aspetti un po' surreali, il genitore secondo me coglie un piano di lettura un pochino più profondo, per cui hanno il doppio uso, ecco, nel senso che interessano il genitore, secondo me incuriosiscono il figlio, perché io ho visto alcune volte dei libri per bimbi che francamente sicuramente non sono interessanti per i genitori, forse neanche per i bimbi. Invece certo, i miei racconti cercando di mettere situazioni surreali. Ecco,
nel tuo mondo di fantasia ci sono pesci malati, granchi che vanno dritti invece che camminare di fianco, cani che ribaltano il ruolo con il gatto per cui mangiano i topi e sono amici dei gatti, spazzacamini con le vertigini, quindi il paradosso piace molto nelle tue storie, ti piace inserirlo?
Il paradosso serve, infatti lì è il trucco, per far ridere il bambino e far pensare il genitore, cioè questo è lo scopo, cioè usare il paradosso per poter cogliere due piani di lettura. Per esempio, lo spazzacamino con le vertigini è proprio il caso più eclatante, un ragazzo che ha le vertigini però deve fare lo spazzacamino perché la famiglia fa lo spazzacamino, è una vergogna. In generale nella nostra società non è così, non so, se tu sei in una famiglia di avvocati che devi fare l'avvocato, no? Non certo se sei una famiglia di spazzacamini, però io ribalto il paradigma e creo il paradosso. Il paradosso fa ridere il bambino, però il papà dice, però insomma, in effetti cerco anche di così, e non bisogna mai essere, come dire, pedanti o estremamente moralistici. Ecco, io una mia amica che mi ha letto i miei racconti, mi ha aiutato molto, dice: togli ogni moralismo. Il moralismo poi diventa noioso, diventa anche, cioè bisogna essere i più leggeri possibili, ecco.
Credo che sia assolutamente vero, perché è anche vero questo che il bambino ha bisogno di ridere, di ritrovarsi in una situazione di serenità, poi se c'è un livello di riflessione può venire in una seconda fase, però il primo impatto deve anche essere un mondo di serenità che si apre con i bambini. Dimmi solo, che età hanno i tuoi figli?
Sì, adesso hanno Paolo, cioè, 23 anni, Lorenzo 21.
E come ricordano le storie che avete costruito insieme, con piacere?
No, ma loro se lo ricordano, certe volte sono venuti anche ad accompagnarmi, conoscono anche la casa editrice, siamo andati con la casa editrice a Francoforte e mio figlio, che adesso fa l'ultimo anno in Germania, è venuto a trovarmi a Francoforte.
Bellissimo. Adesso facciamo un'altra pausa musicale, ma ci ritroviamo fra pochissimo per l'ultima parte dell'intervista della settimana con Michele Sommaruga. Eccoci arrivati all'ultima parte dell'intervista della settimana. Nulla sarà più come prima è il titolo dell'ultimo libro di racconti di Michele Sommaruga, che è con noi oggi, il primo giorno del nuovo anno. In questi racconti c'è tanta umanità, una molteplicità di persone, anzi questo libro intanto non è rivolto ai ragazzi, ma è un libro per tutti. Ci sono personaggi talvolta umili e persone emarginate che vivono con forza la loro vita quotidianamente. Ci sono episodi molto diversi fra di loro che hanno un filo conduttore comune, quello del cambiamento e soprattutto delle molteplici possibilità, quelle che abbiamo tutti e anche senza saperlo. Sommaruga, grazie ancora di essere stato con noi proprio oggi, raccontaci di questo libro che è uscito proprio da poco tempo.
Allora, innanzitutto mi hai chiesto l'età dei miei figli, i figli sono cresciuti nel frattempo e quindi io ho pensato dovevo crescere anch'io e mi sono anche accorto che tra l'altro facevo anche fatica a scrivere altri racconti per bimbi o ragazzi perché forse mi era cambiato il contesto attorno, no? E quindi ho detto, vediamo se siamo capaci di scrivere dei racconti che non hanno bisogno delle illustrazioni e si rivolgono ai grandi. In verità i miei racconti dei piccoli andavano bene anche per i grandi e sono convinto che vale anche il contrario per questi, però sono racconti proprio come uno si aspetterebbe comprando un libro di racconti. Se devo fare un accostamento, anche se mi vergogno solo a dirlo, nel senso che cito una persona, uno scrittore importantissimo, Dino Buzzati, ecco, io mi ispiro per quel poco che posso a Dino Buzzati, racconti così dove effettivamente brevi anche, dove si cerca di in qualche maniera anche creare un po' di ansia, ma ansia nei miei racconti c'è, è molto molto limitata, relazioni tra le persone, situazioni, soprattutto situazioni che possono determinare dei punti di svolta, ecco, delle situazioni certe volte magari anche, non dico drammatiche, che però ti cambiano la vita, però magari nel cambiare la vita succedono delle cose brutte, ma anche uno capisce delle altre cose e tutto sommato poi trova la sua via, ecco.
Senti, com'è il momento in cui nasce nella tua testa un racconto? Non so, mentre viaggi?
Quello viene proprio così, cioè, ma proprio delle situazioni, ma certe volte addirittura mia moglie lo sa, mi sveglio e dice no, aspetta, devo scrivere questa roba qua che mi è venuta in mente, e la mia vado in cucina, comincio a scrivere, oppure cammino, oppure anche lavorando, situazioni così. Per esempio, se c'è in mente una cosa, mi è venuta in mente buttando la pattumina nel cassonetto, no?
Bello, però.
Nel cassonetto ci sono tutti i computer, dico, però dentro nei computer ci sono le storie, no? Mi è venuta in mente questa roba, volevo chiamare un racconto hard disk, per esempio, che sembra proprio un inizio perché devo ancora pensarci tu, però sono cose che vengono in mente così. Ecco.
E che fai? Prendi appunti, ecco, visto te, sì, che lavori nella tecnologia, i tuoi appunti sono a mano con la biro sulla carta oppure in tutte sì, cartelle organizzate?
Quello è un problema, io penso sia anche l'età. Io quando ho in mente una cosa, ma neanche necessariamente per la mia lavoro di scrittura, ma anche per il lavoro di ingegnere, mi viene in mente una cosa, devo scriverla sulla carta, perché se non la scrivo mi rimane dentro nel cervello, no? E quindi io scrivo tutti questi foglietti che nella mia famiglia conoscono, che poi perdo in giro per casa e ho tutti questi foglietti in giro, però faccio così.
Anche questa è una cosa che mi incuriosisce molto. Una volta mi dissero che avevano fatto uno studio nei confronti degli scrittori e analizzando le stesse cose scritte lo stesso scrittore che aveva utilizzato una penna stilografica, un computer o una macchina da scrivere, quello che scriveva utilizzando un mezzo diverso era diverso, c'erano parole diverse, proprio perché il mezzo utilizzato comunque ti fa un po' cambiare il modo in cui ti esprimi. E quindi mi chiedevo se un uomo della tecnologia come sei te, che però si rapporta alla fantasia, e mi hai risposto che scrivi con la mano, no? Con le mani e la bic.
No, scrivo con la mano, anche se poi secondo me, cioè, tutti gli strumenti sono strumenti, secondo me assolvono al loro compito se usati adeguatamente. Per cui, cioè, io penso che come è comodo il computer per poi mettersi a fare la parte successiva, non c'è niente, anche la macchina da scrivere devi stare a cancellare, il computer si cancella facilmente. Quindi il computer secondo me è pazzescamente utile, però nella fase iniziale, quando c'hai solo pensieri per la testa, è un impedimento. E nel nuovo libro, e tu l'hai letto, c'è Lettera 22.
Quello mi è piaciuto.
Sono io che a un certo momento ho detto devo avere il sito internet, no? Allora gli ho chiesto a mio nipote, a Francesco, dice dammi una mano a fare il sito internet, che ho fatto, anzi se volete andare a visitare www.michelesommaruga.com. E allora lì ho scritto questa storia di questo scrittore un po' old style che scrive con la macchina da scrivere e scopre la tecnologia e poi fa delle cose.
È bellissimo, quel racconto lo consiglio davvero perché è breve e molto efficace. Michele, il nostro tempo è finito, ci fai un augurio per il nuovo anno?
Ma l'augurio per il nuovo anno è proprio il titolo del mio libro, Nulla sarà come prima. Mi hanno detto anche che è banale, perché hanno detto ma come, in periodo di Covid tutti dicono nulla sarà come prima. Il mio libro nulla a che vedere con il Covid, e il mio augurio è che nulla sarà come prima nel 2023 per ciascuno di noi, nel senso che sarà meglio.
Che sarà un'evoluzione. Grazie, esatto. Michele, buon anno a tutti.
Buon anno.